In capitolo 21 vediamo la nascita finalmente di Isacco. L'Eterno visitò Sara come avevo detto e l'Eterno fece a Sara come avevo promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. Quindi finalmente viene fuori questo figlio. Chi si ricorda quando Dio ha fatto la prima volta questo promesso a Abramo? Capitolo 12 di Genesi, quando lui era Aran, 25 anni prima. Quanti di voi avete aspettato 25 anni per la risposta di una preghiera? Amen, la sorella Gavit. Anch'io posso dire, perché sono convertito, conosco il Signore da 28 anni e sto pregando per mia sorella per 28 anni. E lei adesso, grazie a Dio, sta frequentando una chiesa evangelica. 25 anni. E notate che la parola dichiara che tutto è caduto nel tempo stabilito che Dio aveva detto. E voglio soffermare un secondo su questa frase e incoraggiarvi. Magari tu hai pregato come la sorella per tanti, tanti anni per una cosa. Non smettere di pregare, perché tu non lo sai che forse domani mattina arriverà la risposta. Non lo sai mai. Io ho pregato per mio padre per 13 anni. Voi conoscete già la testimonianza, no? E all'improvviso, dopo 13 anni di preghiera, preghiera anche digiuno, io prendevo giorni anche di digiunare e pregare solo per la salvezza di mio papà. E dopo 13 anni, arrivato con la lettera in Italia, Craig, le tue preghiere sono state esaudite. Il tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo come suo Salvatore. Mi vengono i brividi solo a ricordarlo. Dio è fedele. Dio non dimentica nessuno delle tue preghiere. Ho sentito la testimonianza di una sorella nella chiesa di Costa Mesa, quella di Chuck Smith. Una storia veramente illuminante, ma meravigliosa. Questa donna, ora è una donna anche grande di età, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i comunisti hanno preso possesso della Cina, suo papà era un predicatore, era un pastore. Suo papà e mamma furono arrestati, messi in carcere. Lei e suo fratello maggiore, che aveva qualche anno più di lei, sono stati messi in orfanotrofi. Hanno cercato di fargli lavaggio di cervello, inculcarli che loro mamma e papà erano diavoli, erano nemici dello Stato. Dopo un po' di tempo questa bambina, hanno diviso lei da suo fratello, lei è stata adottata da una famiglia cinese e lui da un'altra famiglia. Poi la famiglia che ha adottato lei sono scappati dalla Cina comunista e sono immigrati negli Stati Uniti. E questa ragazza è cresciuta lì in California, lei ha cominciato a frequentare la chiesa di Costa Mesa e lei ha ricevuto Gesù Cristo nella sua vita. E lei era veramente una donna di preghiera. E lei pregava, 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 lei pregava per anni. Signore, vorrei vedere mio fratello. Vorrei sapere che fine hanno fatto i miei genitori. E lei pregava. Non mi ricordo ancora per quanto tempo, ma lei ha pregato per tanto tempo. Lei era una donna cresciuta, grande, e un giorno in preghiera, quando lei pregava, lei sentiva questi numeri, sai, tipo 7, 8, 9, tutti questi lunghi numeri. E lei ha detto, cosa può significare? Un po' l'ha dimenticato. Dopo un po' di nuovo stavo pregando, di nuovo sentivo come lo Spirito Santo dava questi numeri. E non era la lotteria. Poi lei ha scritto questi numeri, ma non capiva, dice: Signore, cosa sono questi numeri? Che significato ha questi numeri? È passato un bel po' di tempo. Poi lei è venuta l'idea, ma forse è un numero telefonico. Come lei, la prima parte della vita era cresciuta in Cina, quindi parlava cinese ancora. Lei dalla California ha digitato quei numeri che Dio le aveva detto. Indovinate chi ha risposto dall'altra parte della linea? Suo fratello, in Cina. E lei ha detto: guardi, io sono una donna cristiana, io prego e Dio mi ha dato questo numero di chiamare. E il mio nome è questo. E a questo l'uomo in Cina ha cominciato a piangere e dice: tu sei mia sorella. Lui ha invitato lei e anche il pastore Chuck in Cina. Lui è stato adattato in una famiglia abbastanza benestante, alto nel governo cinese. Lui è diventato era un generale nell'esercito cinese. Un pezzo grosso, politicamente parlando. E quindi sua sorella ha potuto andare lì con Pastor Chuck e hanno evangelizzato suo fratello ha accettato Gesù nella sua vita. E poi il fratello ha fatto una grande festa, ha invitato tutti questi pezzi grossi del governo cinese. E in mezzo alla festa lui si è alzato e ha detto: questo è il pastore di mia sorella, e adesso lui ci annuncerà la buona notizia. E Chuck Smith ha predicato a tutte queste persone del governo cinese. Noi non sappiamo quando Dio risponderà alle nostre preghiere. Nel 2001 io stavo pregando un giorno qui, nel Veneto. Io sono arrivato in Italia nel 1988 e nel 2001 stavo camminando qui nelle colle Asolane, stavo pregando e un po' lamentavo col Signore, ho detto: ma Signore, sono 13 anni che io prego per l'Italia, 13 anni che sto pregando veramente che il tuo spirito si muove in questa nazione. È stato molto bello perché il Signore mi ha parlato e mi ha incoraggiato perché ho detto: ma 13 anni, cioè devo confessare che nel mio cuore era un po' 13 anni e umanamente non vedo il frutto, perché sapete, noi viviamo nella carne. E quando stavo lamentando col Signore, lui mi ha parlato e lui ha detto: Craig, io non ho dimenticato neanche una di quelle preghiere. Oh. Sai, quando il Signore ti parla, io non ho dimenticato neanche una delle tue preghiere, ma le ho raccolte. E in quel momento, nello spirito, come il Signore mi ha fatto capire, come Craig, stai sicuro che arriverà il momento, cioè vedevo come un vaso, no, che si riempiva di acqua, e come il Signore mi diceva: tu vedrai che un giorno traboccherà, non solo delle mie preghiere, ma delle preghiere di tanti di sua gente. Ora sono passati un altro 21 anni. Ma sono ancora convinto che arriverà il momento quando il vaso traboccherà e Dio farà una cosa in Italia veramente che farà drizzare i capelli. Amen. E quindi Dio è fedele, Dio ha un momento stabilito, Dio ha un tempo per la tua vita. È arrivato il tempo che Dio ha stabilito. Versetto 3, Abramo pose il nome Isacco. Voi sapete che vuol dire ridere? al figlio nato che Sara aveva partorito. Poi Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio aveva comandato. Ora Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse: Dio mi ha dato. Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere, chiunque lo udrà riderà con me. Allora, questo in italiano, anche in inglese, non è bello come in ebraico, perché dobbiamo ricordare cosa vuol dire Isacco. Ridere, giusto? Quindi lei sta dichiarando: Dio mi ha fatto Isacco, mi ha fatto ridere, e adesso tutti quelli che udiranno quello che Dio ha fatto, isaccheranno con me. Isaccheranno, rideranno. È un gioco di parole in ebraico, no? E Isacco in questa storia, Isacco raffigura, vedremo in capitolo 22, in tanti modi il Signore Gesù Cristo, ma in questa storia, in capitolo 21, lui raffigura la nuova nascita che penso la maggior parte di noi abbiamo sperimentato. E come ho detto prima, molti pensano essere un credente, essere un cristiano, seguire Gesù è una cosa noiosa, una cosa ristretta, una cosa barbosa, ma noi sappiamo che è la cosa più bella nel mondo. Uno non ha conosciuto la vera libertà finché non ha conosciuto Gesù. Uno non può conoscere la vera vita senza conoscere Gesù. E perciò la nascita di Isacco è una cosa gioiosa, è una cosa che fa ridere. E sono convinto che ognuno di noi, nel momento in cui abbiamo conosciuto Gesù Cristo, è stato un momento gioioso. Amen o sbaglio? Più gioioso nella vita. In quel momento in cui i nostri occhi, le scaglie sono stati tolti dallo Spirito Santo, e abbiamo realizzato, ecco perché esisto, ecco perché sono stato creato, ecco il significato di tutto ciò. Uno che non ha Gesù non può capire, non può capire le cose che stanno accadendo nel mondo oggi, no? La gente che non conosce Gesù sono pieni di ansietà, di preoccupazione, di paura. Cosa succederà? La borsa, il dollaro, l'euro, l'economia. Ma sapete, Dio sta facendo un'opera anche in questo. Mi ha raccontato Andrea l'altro giovedì che lui guardava un programma, non so quale, quelle politiche, e alcuni chiedevano al ministro Tremonti. Allora, ministro Tremonti, qual è la risposta per l'Italia? Cioè, quale modello economico dovremmo fare? Perché alcuni dicono che bisogna mettere più soldi, alcuni dicono che deve spendere meno soldi, alcuni dicono che deve tagliare i tassi, alcuni dicono che deve alzare i tassi. Cioè, quale libro dobbiamo leggere? Quale modello dobbiamo seguire? E voi sapete cosa lui ha risposto? Lui ha detto, l'unico libro di cui ha bisogno l'Italia è la Bibbia. Alleluia! Dio sta facendo un'opera, fratelli. Ma quando abbiamo conosciuto il Signore è un momento di gioia, perché abbiamo conosciuto il Re dei Re, il Signore dei Signori. Lo Spirito Santo è entrato nella nostra vita e abbiamo sperimentato la gioia della salvezza. Lo sperimentate ancora? Spero di sì. Io lo sperimento ogni giorno. Ieri mattina ho portato Josh e Josiah, abbiamo fatto una passeggiata lungo il Piave, sulla riva nord, quindi c'era il sole che ci scaldava. Ho detto, mamma mia, Signore, come sei grande. Che gioia, no? Camminare lungo il fiume, con i miei figli, vedere tutto quello che Dio ha fatto, dice: Signore, sono così fortunato, cosa potrei dire? Non siete contenti di conoscere Gesù? O no? Però c'è un problema. C'è tanta gioia per la nascita di Isacco, ma c'è un altro che è nato, che c'è un altro gruppo che non è tanto gioioso di questa nascita di Isacco. Non era per te la più grande sorpresa quando hai conosciuto Gesù e avevi quel cuore pieno di gioia che traboccavo e tu pensavi, se eri come me, tutti saranno contenti per me. Amen. Mamma mia, tutti saranno contenti. Erano contenti? Oh, ma cosa, sei pazzo? I miei amici hanno detto: tu hai preso un overdose e ti è fuso il cervello, no? E io ho detto: no, niente overdose. Ho saporito la vera acqua. Lo vero spirito, non quello che viene nel whisky, non quel spirito. Ma ho saporito il spirito della vita. Ma Ishmele e sua mamma non erano contenti. Versetto 8, il bambino dunque crebbe, fu svezzato, e nel giorno che Isacco fu svezzato, Abramo fece un gran convito. Ora Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. La parola letteralmente si beffava, non era ridere, Isacco. Si prendeva in giro Isacco. Ora Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziano, rideva. Allora egli disse a Abramo: scaccia questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque grandemente ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse a Abramo: non essere addolorato a motivo del ragazzo della tua serva. Da ascolto a tutto quello che Sara ti dice, perché in Isacco ti sarà nominata una progenie. E quindi la risposta di Sara, e vediamo in versetto 12, anche la risposta di Dio è di cacciar via questa donna e suo figlio. Se noi guardiamo umanamente questa storia, potrebbe sembrare una cosa molto crudele, spietata, dura. Ma come, Signore? Manda via lei? Voi sapete che nei tempi antichi l'unica, non c'era il governo, non c'era la polizia, la protezione della donna e del bambino era Abramo, erano gli uomini. E umanamente guardano questa storia e dicono: ma come puoi dire una cosa così? Mandala via. Come deve sopravvivere? Come deve? Anche se poi Dio rassicura Abramo: io prenderò cura di lei e di lui, e lui diventerà una grande nazione. Infatti noi sappiamo adesso che Ishmaele è il padre delle 12 tribù dell'Arabia Saudita, di cui anche la famiglia reale sono discendenti da queste 12 tribù. Il popolo musulmano lì nel Medio Oriente sono discendenti di Ishmaele. Ma perché Dio era così duro, così rigido in questa cosa? Il perché è perché Isacco e Ishmaele raffigurano qualcosa spirituale nella Bibbia. Paolo addirittura dice che la loro vita è un'allegoria, quindi una storia che è un esempio di qualcosa di spirituale. Ricordate come è nato Ishmaele. Lui era la promessa di Dio, lui era nato per fede, lui era nato secondo la carne. Dio aveva promesso 25 anni prima quando Abramo era sposato solo con Sara, io farò di voi due una nazione grande in cui tutte le famiglie saranno benedette. Voi conoscete la storia, no? Poi Abramo e Sara passarono gli anni, ma dove è Dio, dove è questo figlio, dove è la risposta delle nostre preghiere? E la loro fede è venuta meno, quindi Abramo, vai con Agar. Ricordate tutto il macello che poi è venuto fuori. Dio non può mai benedire le opere della nostra carne. Dio non può benedire qualcosa umano. È molto importante che noi comprendiamo questo fatto perché ha molto a che fare con noi anche oggi. Per Dio non c'era possibilità che Ismaele poteva crescere con Isacco. E anche nella nostra vita, Dio dichiara a noi credenti anche questa mattina, Craig, il vecchio uomo non puoi tenere nel campo con il nuovo uomo nato dallo Spirito. Deve cacciarlo fuori, deve morire, deve andare via. Perché tante volte noi erroneamente pensiamo che ma io non ero così cattivo prima di conoscere il Signore. A volte anche noi nella nostra mente pensiamo che la nuova nascita è stato qualcosa che Dio ha aggiunto alla nostra vecchia vita. Ma Dio non dichiara mai, sì Craig, sei nato di nuovo, tieni tutte le tue vecchie abitudini, lascia spazio alla tua carne. No, lui dichiara la stessa cosa che ha dichiarato Abramo, caccia via il vecchio, perché per me quello è morto, è putrificato. Quindi sembra che Dio è dura, ma in realtà c'è una realtà spirituale qui. L'opera dell'uomo non può ereditare le benedizioni di Dio. È ancora così oggi. Tu come credente non puoi afferrare, attingere delle benedizioni della tua vita attraverso le tue opere, attraverso il tuo umano. Tu puoi attingere le benedizioni di Dio solo attraverso la fede in quello che Cristo ha fatto. E tante volte anche noi credenti, anche nati di nuovo, pensiamo che in qualche modo possiamo aggiungere qualcosina. Ma questo è orgoglio umano. E Dio dice no, no, caccia via. Caccia via quel pensiero. Caccia via dalla tua vita questo atteggiamento. In versetto 11, la cosa dispiacque grandemente Abramo, motivo del suo figlio. Quindi Abramo voleva tenere l'opera della sua carne, come tanti di noi. Sì, siamo credenti nati di nuovo, il nostro spirito è nato di nuovo, ma Signore, sai, questo piccolo peccato, no, come Lot. Ma è una piccola città, non distruggere, fai che vado a Zor perché è un piccolo peccato. E magari per anni dopo la nostra conversione ci aggrappiamo ancora a qualcosa e non vogliamo lasciarla. Ma come ad Abramo il Signore anche noi dice, molla, lascia, quello deve morire. Guardiamo un secondo in Romani capitolo 8. Perché è di importanza fondamentale che noi, ognuno di noi come credenti, comprendiamo questi concetti. 'Altrimenti non sperimenteremo mai la vittoria nel nostro cammino cristiano. Non sperimenteremo le benedizioni, la grande benedizione che Dio ha preparato per noi. Quindi deve essere molto chiaro a noi che nel nostro vecchio uomo, nell'Ishmele, non c'è nulla di buono, zero. In Romani capitolo 8, versetto 6, Infatti la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo spirito è vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è amicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, neppure può esserlo. La tua carne, il tuo vecchio uomo, non puoi mai adempiere quello che Dio desidera. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere Dio. Non dichiara che loro un pochettino possono? Non possono. Non c'è nulla che il tuo vecchio uomo puoi fare che è gradito a Dio. Zero. Guardiamo un po' indietro in Romani 7, dove Paolo descrive questo conflitto che anche lui aveva fra l'Ismaele e l'Isacco nella sua vita. In Romani 7, versetto 12. Così la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Quindi il problema non è con la legge di Dio, il problema è con noi. Ciò che è buono dunque è diventato morte per me, così non sia, anzi è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenessimo estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Cosa sta dicendo Paolo? Che finché non era nato Isacco, Ismaele era lì tranquillo e buono. Ma la carne non sembrava così cattivo. Ma quando nasce lo spirito c'è un conflitto. E poi viene fuori che monello è Ismaele. Solo quando siamo nati di nuovo per lo Spirito Santo, poi vediamo il schifo della carne. Paolo parla di questa guerra che era dentro di sé. Versetto 14, infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato. Poiché non capisco quel che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Allora i psicologi ci insegnano che molte persone hanno problemi perché hanno una mancanza di autostima, giusto? Ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice, razza umana, voi avete troppo stima di voi stessi. L'Apostolo Paolo, finché non era nato Isacco nella sua vita, lui non vedeva il suo peccato. Quanto era grande, anzi lui ammazzava credenti pensando di fare la volontà di Dio. Ma quando nasce Isacco nella sua vita, quando lui nasce per lo Spirito, dice, mamma mia, nella mia carne non abita alcun bene, niente, zero. Poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Poi in versetto 24, o miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Anche Paolo. Comprendete, l'Apostolo Paolo, grande uomo di Dio, aveva gli stessi combattimenti che abbiamo ognuno di noi. Tu avevi questo conflitto prima di nascere di nuovo? No. Io prima di conoscere il Signore peccavo e pianificavo il mio peccato e godevo il mio peccato. Io tutta la mia vita era consumato col peccare. Tutta la settimana ero nella fabbrica, pianificavo il peccato della fine settimana. Non c'era conflitto in me. Ma poi quando sono nato di nuovo, quando è nato Isacco, poi c'era Ismaele, il vecchio uomo che volevo controllare la mia vita. E l'unica ricetta di Dio è caccialo via. Anche noi come credenti dobbiamo comprendere che nella nostra vecchia vita non c'era niente di buono, zero. Quindi scordalo, ah ma fratello, sai, io non ero un grande peccatore come te. Non ho fatto quello, non importa. L'Apostolo Giacomo in capitolo 2, versetto 10, se noi manchiamo in solo un punto della legge, manchiamo in tutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi vivere 99 anni senza mai peccare, neanche una volta, né nei fatti, né nei pensieri, e a 99 anni puoi avere un brutto pensiero o dire una piccola bugia e tu sei spacciato. Per Dio è come hai violato tutta la sua legge. E quindi anche qui Paolo fa questo grido, o miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? C'è solo uno, e voi sapete il suo nome. Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. La nostra carne avrà questo principio di peccato finché il giorno che noi o moriremo o siamo rapiti. Perché Paolo in 1 Corinzi 15 dichiara che in un lampo, un batter d'occhio, noi saremo presi dal Signore e saremo trasformati e ci spoglieremo di questo vecchio Ismaele e ci rivesteremo con un nuovo corpo che non è corrotto dal peccato. E fino a quel momento la nostra carne avrà sempre questo principio di peccato in sé. Quindi è inutile che noi come credenti vogliamo riformare la carne. No, Dio dichiara che bisogna cacciar via. L'unica risposta, l'unica soluzione è di cacciarla via. Guardiamo in Efesini capitolo 2. In Efesini 2:1 Paolo dichiara: egli, Gesù, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Poi in versetto 4: ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificato con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui. Con Lui ci ha fatto sedere in luoghi celesti in Cristo Gesù. Allora, cosa dichiara Dio di te e del tuo Ismaele prima di conoscerlo? Tu eri moribondo, eri in fin di vita, c'era un po' di vita. E poi Cristo è venuto nella vita e ti ha fatto alzare dal letto di infermità. E ha fatto un balletto. No, Dio dice, Craig, tu eri morto. Tu non avevi bisogno di un miglioramento, di un programma di riabilitazione. Non dovevi fare 12 passi per essere un miglior uomo, o un miglior peccatore. No, Craig, tu eri morto. Non avevi vita, non avevi possibilità di vivere. Un uomo morto cosa puoi fare? Puoi fare qualcosa? Se tu lo dai un calcio puoi lamentare? Allora ho fatto questa domanda a Feltre l'altro giorno e una sorella ha detto l'unica cosa che un uomo morto può fare è putrificarsi. E io ho detto hai ragione, puoi fare una cosa. puoi putrificare e puzzare. Quindi noi dobbiamo comprendere che per Dio eravamo morti. Non c'era vita in noi, non c'era niente in noi che Dio gradiva. Zero. Ma Dio, che è ricco in misericordia, ci ha vivificati. Dio ci ha dato nuova vita. Dio ha detto a noi come Lazzaro: esci dalla tomba. E lui ci ha spirato e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo dentro di noi. Come tanti credenti, anche io per diversi anni e posso dire che ancora oggi potrei anche ricadere in questa trappola, perché sapete, camminare per lo Spirito, camminare per fede è una cosa continua che dobbiamo fare ogni giorno. Prendere la croce ogni giorno non vuol dire prendere un dolore, un sacrificio, una cosa. Prendere la croce ogni giorno e realizzare ogni giorno che Ismaele è morto, Cristo, solo tu mi puoi portare avanti. Questo è portare la croce ogni giorno. Di alzarci ogni mattina e dire: Signore, è solo per la tua grazia, è solo per quella croce che posso conoscere te, posso comunicare con te, posso camminare con te. Se tu hai ancora un po' di speranza nel vecchio Ismaele, cadrai. Tu cadrai continuamente nel peccato e nei stessi peccati. Io, dopo che ho conosciuto il Signore, ho lasciato i stupefacenti e l'alcol. In un giorno il Signore mi ha liberato da quelle cose. E non so perché, ma era molto difficile per me a smettere di fumare sigarette. E io avevo tanti buoni proponimenti. E io facevo voti, io digiunavo, io pregavo. E poi magari, sai, andavo 2-3 giorni, 4 giorni, sto andando bene. Accendevo, no? Ah, Signore, no? Ok, proviamo un'altra volta. Un giorno, 2 giorni, 7 giorni, un mese. Sto andando bene. Finché ho capito che già il pensiero che sto andando bene era avere fiducia nella mia carne. Comprendete? Perché io sto andando bene. Ho resistito adesso un mese senza una sigaretta. Perché io ancora avevo fiducia in me stesso. Sbagliato. Dio non, la sua grazia non ti sosterrà in questo. Non può. Dio non può sostenere Ismaele. Ismaele deve morire. Deve essere cacciato. E quando noi come credenti realizziamo: Signore, se non per la tua grazia. Quando noi sto andando bene, non ho fatto quel peccato per 25 secondi, e aver fiducia in noi stessi è sbagliato. Noi falliremo, siamo destinati sempre a fallire. Perché Dio dice: io non posso mettere la mia benedizione sul tuo Ismaele, sulle tue forze, sulla tua intelligenza, su quello che tu riesci a fare. Io posso mettere solo la mia benedizione su Isacco. È importante che comprendiamo questo. Guardiamo un secondo in Galati, libro primo di Efesini, capitolo 4. Galati 21. Voi sapete, la chiesa Galazia era una chiesa di maggiormente gentili, erano entrate di ebrei che volevano convincere i gentili: dovete circoncidervi per essere veramente dei buoni credenti, per essere accettato da Dio. E sapete che Paolo era talmente contro questo insegnamento che lui ha dichiarato che quelli che vi vogliono fare circoncidere siano castrati. Potrebbe sembrare un po' duro, no? Ma Paolo, come usa tante volte un linguaggio di esagerazione, comprendete? Lui, quello che dichiarava ai ebrei, era che se voi pensate che tagliando un piccolo pezzo di carne vi renderà più santi, io, perché non diventate super santi e tagliare via tutto? Era un... comprendete? Quindi per Dio è una cosa molto importante. E lui parlando con i Galati, che volevano tornare sotto la legge, quindi tutte le prescrizioni del Vecchio Testamento, dice in versetto 21, ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Voi comprendete cosa dichiara la legge? Ho citato prima, Giacomo ha dichiarato, se tu ubbidisci tutta la legge per tutta la vita e manchi solo una volta, in solo un punto, sei un fallimento. Tu non sarai salvato. E anche in Deuteronomio, in Esodo, Dio ha dichiarato, se voi camminerete sempre in queste leggi, voi avrete la mia benedizione. Quindi la benedizione di Dio nel vecchio patto dipendeva dalla capacità dell'uomo ad adempiere la legge di Dio. Ma nel patto della grazia non dipende da noi, dipende da quello che Gesù ha fatto. E molti di noi abbiamo realizzato questo nella salvezza, nella nuova nascita, ma non lo realizziamo nel nostro cammino quotidiano come credenti. Sì, siamo nati di nuovo, abbiamo sperimentato la gioia della salvezza, però siamo di continuamente in sconfitto, perché l'Ismaele ci sopraffà. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della libera. Or quello che nacque dalla schiava fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tale cosa ha un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti, uno Monte Sinai, che genera schiavitù, ed è Agar. Che cosa ha dato Dio a Monte Sinai? I 10 comandamenti, la legge. Or Agar, il Monte Sinai in Arabia, corrisponde a Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di tutti noi, quindi la città celeste che verrà nel futuro. Non sto parlando di Gerusalemme, la città fisica in Israele. Infatti sta scritto, rallegrati o sterile che non partorisci, prorompe e grida, tu che non sentivi dolore di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Or noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così viene al presente. Quindi gli ebrei perseguitavano i gentili perché loro erano nella libertà dello spirito. E così anche oggi. Noi come comunità a volte siamo criticati da altre chiese perché in estate, quando fa caldo, quando fa 35 gradi qui nel Capannone, magari qualcuno viene con i Bermuda, no? E con i sandali, in chiesa, che scandalo. Magari noi ridiamo di questo, ma alcune chiese è una cosa scandalosissimo. No, quel Calvary-Chapel è una Babilonia, no? Ma sapete perché dicono così? Perché sono gelosi, che loro vorrebbero essere nei Bermuda quando fa 45 gradi. Sono gelosi, giusto? Io ringrazio Dio che non devo avere una giacca e cravatta di lana quando fa 35 gradi. Perché chi ha sperimentato la grazia di Dio e ha capito la grazia di Dio è libera, è la persona più libera che esiste. Non abbiamo le 10 regole alla porta della Chiesa. Abbiamo una regola sola, amare il Signore con tutto il nostro cuore. E poi tutto il resto segue. È bello servire Gesù, è bello conoscere Gesù. E questi poveri Galati, no? Erano convertiti, avevano conosciuto la grazia di Dio, la gioia della salvezza, e poi erano entrati qui. No, no, voi dovete fare questo, altrimenti non siete veramente santificati cristiani. Ok, voi siete ebrei, voi siete più anni nella fede, ok. Quindi cominciavano a fare tutte quelle cose e perdevano la gioia. Ma Dio non può benedire questo. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Sapete, siamo liberi in Gesù. E Dio dice, caccia via. Caccia via, non c'è niente nella tua vecchia vita che mi piace. Spogliatevi del vecchio uomo, rivestitevi di Cristo. È solo in questo modo che noi possiamo avere vittoria nella vita. E sperimentare la vera gioia di essere figlioli di Dio. A me dispiace perché io vedo credenti tanti anni che magari... tanti anni fa hanno fatto un'esperienza col Signore, ma dopo 10, 20, 30 anni ancora hanno questa vita cristiana così miserabile, così... E dico, mamma mia, oh, se potresti sapere la grazia di Dio, la libertà che abbiamo perché siamo figli della libera, non siamo schiavi. E non possiamo mischiare... O è grazia o è legge, dobbiamo scegliere. O Isacco o Ismaele, o libertà o schiavismo. So per me, io voglio la libertà. Perché anche da credente ho camminato per tanti anni nello schiavismo. Dove mi insegnavano, tu per essere veramente un bravo credente devi fare questo, devi fare quello, così sarai gradito di Dio. E poi un bel giorno ho letto quel libro, La grazia cambia ogni cosa, e Dio ha usato il pastore Chuck per liberarmi e farmi capire, Craig, io ti amo e ti amerò per sempre. E non è basato su quello che tu hai fatto, quello che tu fai o quello che tu farai, ma su quello che ha fatto mio figlio Gesù. Amen.